10:03 mattina per lasciare il passo nuovamente all'informazione, come vi abbiamo anticipato, con qualche minuto di ritardo rispetto alla nostra consueta tabella di marcia, ma per rispettare la chiusura di questa conferenza stampa siamo collegati con l'assessore regionale Giampaolo Bottacina. Assessore, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, adesso la sentiamo bene, no, non c'era un segnale ottimo all'inizio. Allora, assessore, noi vorremmo partire proprio da qui. Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza stampa, molto, tra l'altro, importante, affollata direi anche di nomi autorevoli per il futuro della chiesa di Valle di Cadore. Che cosa possiamo sintetizzare di quello che è emerso?
Allora, sintetizziamo che intanto c'erano tutti gli enti coinvolti, quindi oltre alla diocesi rappresentata dal massimo esponente, quindi il vescovo Monsignor Marangoni, c'erano i rappresentanti del governo nazionale, quindi la soprintendenza, c'era la regione, c'era la provincia e c'era naturalmente il comune, che è sempre in prima linea su questo fronte. Abbiamo cercato di fare sintesi e la sintesi è sostanzialmente questo: il governo nazionale metterà subito a disposizione, ha già messo a disposizione una cifra per garantire il ripristino del sistema di monitoraggio della chiesa, che sarà attivata quanto prima. C'è difficoltà nel reperimento dei sensori, ci è stato detto, ma lì è già finanziato e già avviato questa modalità. Per quanto riguarda la regione, noi in supporto abbiamo già una convenzione da anni con l'OGS di Trieste, l'Oceanografico, e quindi loro saranno in campo insieme all'Università di Parma, che faranno una verifica sulla situazione che c'è in quella strana dal punto di vista geologico, molto più approfondita rispetto a quello che sappiamo oggi.
Certo.
Ci sono dei dati, ci sono delle analisi, però servono ulteriori approfondimenti, perché gli strumenti attuali garantiscono anche una precisione maggiore. Quindi verrà fatto tutte queste analisi e verifiche, dopodiché ci sarà un ulteriore confronto tecnico fra tutti i soggetti preposti, e lì verranno individuate le soluzioni per consolidare da un lato l'abitato delle case prospicienti a fronte frana e dall'altro la chiesa. Questo nell'ipotesi più che noi auspichiamo.
Certo.
Qualora l'esito fosse drammatico, ma non vogliamo pensarci, ovviamente diventerebbe in questo scenario impossibile intervenire. Sottolineo il fatto che lì stiamo parlando di un fronte franoso molto 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 complesso, che nasce parecchi anni addietro e che non è facile da risolvere. Però insomma, vogliamo essere ottimisti. Noi come regione abbiamo già aperto un capitolo su questo, messo lì una cifra che ovviamente preferisco non dire,
no,
in
certo,
questa fase, perché vogliamo aspettare appunto l'esito delle verifiche, che dopodiché in base a queste verifiche, se verranno individuate soluzioni praticabili, noi ci siamo, insomma.
Benissimo, noi abbiamo visto che comunque le forze in campo sono tante, autorevoli, quindi si capisce che c'è uno sforzo importante per cercare di salvaguardare questo, che poi è anche un elemento veramente per la comunità importante, rappresentativo, che però naturalmente non può, come dire, impegnare oltre ad un certo livello. Però già vedere lo sforzo unanime direi che è importante, vero? Come si dice, assessore, l'unione fa la forza anche in questi casi.
Senza ombra di dubbio, e vorrei anche tranquillizzare che tutto il possibile verrà fatto. Ovvio che i miracoli non possono essere fatti almeno da noi, però non è che ci fermiamo di fronte a cifre consistenti. Vorrei ricordare, tanto per citare un esempio, che in comune di Alpago, in località Schiucaz, è stato fatto un lavoro su una frana complicatissimo, utilizzando anche l'esplosivo e riducendo il fronte. È stata ridisegnata la collina che c'è dietro l'abitato, proprio per garantire la sicurezza delle abitazioni, quindi non è che ci fermiamo di fronte al fatto che c'è da investire, ci sono da investire troppi soldi. L'unico limite potrebbe essere dato appunto proprio dall'efficacia di qualsiasi tipo di intervento.
Certo.
Se ci viene detto che non è possibile fare nulla di veramente efficace, quello diventa un ostacolo. Per il resto noi l'impegno ce lo mettiamo fino in fondo, come abbiamo sempre fatto.
Senta assessore, allora io tornerei, se mi permette, prima di venire anche un po' ai cantieri, so che anche oggi siete in sopralluogo in diverse località, alla situazione invece epidemiologica. Questo decreto, ne abbiamo parlato ampiamente stamattina in partenza da lunedì, anche se mi permette un po' il dibattito politico sulle riaperture, quindi le chiedo un po' un quadro generale, soprattutto nell'ottica di un Veneto che possa tornare giallo già da lunedì.
Ma guardi, io ho sentito Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli e il nuovo presidente della conferenza dei sindaci ieri sera per un'altra questione, ma la penso esattamente come lui e come lui ha riferito sui giornali in queste ore, e cioè che ci sono delle cose che sono difficili da spiegare. Un anno fa eravamo in lockdown, avevamo gli ospedali più pieni di adesso, avevamo il comitato tecnico scientifico, vorrei ricordarlo che proprio in questi giorni, a fine aprile, era uscita una comunicazione del comitato tecnico scientifico che diceva: se fate le riaperture in giugno avremo 150.000, non sto sbagliando il numero, 150.000 persone in terapia intensiva. Il governo fece le riaperture ascoltando le regioni, ci fu un braccio di ferro fra il governo e le regioni, alla fine la spuntarono le regioni, furono fatte le aperture rispettando delle norme ferree ma comunque praticabili, e non ci sono stati gli ospedali riempiti da terapie intensive. Ora non vedo perché quest'anno, in una situazione migliore, perché quest'anno a differenza dell'anno scorso abbiamo una quota parte della popolazione vaccinata, abbiamo delle terapie, penso i monoclonali ma non solo, che sono più efficaci rispetto a questo virus, non vedo perché quest'anno non si possa procedere come l'anno scorso. L'anno scorso per esempio non c'era il coprifuoco, eppure ripeto, non si sono riempiti gli ospedali. L'anno scorso si poteva andare al ristorante anche di sera e non si sono riempiti gli ospedali. L'anno scorso è stata data la possibilità, faccio un esempio perché mi contattano frequentemente, agli spettacoli viaggianti, loro dicono: noi lavoriamo all'esterno, non si capisce perché dobbiamo aspettare fino a luglio per ripartire. Insomma, ci sono delle incongruenze che le regioni hanno rilevato all'interno di questo ultimo decreto e sulle quali noi regioni pensiamo che il governo possa apportare delle modifiche, e siamo io sarei abbastanza ottimista su questo, perché veramente ci sono delle cose inserite che dal punto di vista tecnico non riusciamo a spiegarci.
Senta, mi permetta una domanda anche un po' politica, assessore, ma quindi nel confronto con le regioni e il governo cos'è cambiato tra i due premier secondo lei?
Ma guardi, io quello che ho visto, il vero cambiamento forte che ho visto col nuovo governo è stato che il piano vaccinale ha avuto una velocizzazione molto forte. Se voi pensate a mese di gennaio, quando c'era ancora il governo precedente, il numero di vaccinazioni, ma lo ritroviamo sulla stampa, insomma non è un segreto, era enormemente più basso rispetto a quello di oggi. Con l'avvicendamento e il nuovo commissario Figliuolo e il nuovo capo dipartimento Curcio, il piano vaccinale ha avuto una forte accelerazione, e questo credo possa essere appunto positivo anche per andare verso le riaperture. Quello che non è cambiato è che a volte ci sono delle incomprensioni fra le regioni che sono sul territorio, quindi hanno un contatto più diretto col territorio e hanno la gestione della sanità, quindi penso che abbiano la doppia titolazione per poter dire più del governo e dare suggerimenti in maniera concreta, più del governo sul come ripartire. E il governo, che sono ancora in alcuni casi presentano dei dialoghi difficili. Però io insomma ho visto che le regioni hanno tutte la stessa posizione, a prescindere dal colore politico. Quindi il tema non è politico, secondo me è proprio di percezione della preoccupazione che chi sta sul territorio come le regioni hanno forse più netta rispetto a chi sta a Roma, insomma.
Benissimo, benissimo, io è quella che le avevo chiesto. Allora, per prima di salutarci, facciamo anche il nostro, come dire, rapporto settimanale, assessore, con quelli che sono invece gli interventi che continuano sul territorio. Vaia ha lasciato veramente tanto lavoro per tutti, direi. Continuano quelli sulla attenzione alla pericolosità idrogeologica. Mi pare che in questi momenti siete in sopralluogo anche dalle parti dell'Alpago, quindi non so se ci vuole aggiornare su quelli che sono gli interventi più importanti della settimana e quelli in arrivo per la prossima.
Allora, in realtà, così diamo anche dietro le quinte, in realtà questa mattina una videoconferenza alle 8:30 che è saltata. Allora, visto che l'Alpago è dove abito, ho detto aspetta che mi metto in giro in un cantiere, quindi ho fatto un salto nelle zone industriali di Paludi e lì stiamo facendo un intervento su un corso d'acqua, si chiama Valcantuna, che è un affluente del RAI, che è appunto l'unico emissario del lago di Santa Croce, quindi particolarmente strategico, e che ha avuto dei problemi con l'evento di dicembre, in modo particolare in corrispondenza dell'attraversamento stradale, molto frequentato, perché ripeto, siamo in piena zona industriale, seconda zona industriale della provincia, e lì stiamo facendo con i servizi forestali un intervento perché non si crei il tappo in corrispondenza del ponte appunto sulla strada. È stato fatto un intervento che ha ampliato la luce sotto il ponte in maniera importante, e questo riesce a garantire delle portate nettamente superiori rispetto a quelle che c'erano prima in caso di eventi meteo rilevanti. Oltre a questo abbiamo una serie di altri interventi sempre là a Paludi, ma anche in altre parti del Pago. Stamattina abbiamo fatto un giro appunto sui cantieri di Paludi. Ecco.
Benissimo, benissimo. Allora, noi poi venerdì prossimo faremo un ulteriore aggiornamento. Allora, prima di salutarci, io vorrei ridare un po' così un lancio sul bando di cui abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, perché è particolarmente importante quest'anno, perché molti dei nostri ascoltatori magari proprio in questo momento ci stanno seguendo dalla loro auto guidando, o magari stanno già anche pensando a cambiarla. Cosa dice, assessore? Ricordiamo questo bando sulla rottamazione, perché veramente ha delle aperture che dicevo possono essere interessanti per molti ascoltatori.
Sì, assolutamente sì, dovrebbe essere pubblicato oggi o lunedì il bando, è facilmente individuabile entrando nel sito della regione, quindi regione.veneto.it, è suddiviso per tematiche, si va nella direzione ambiente e lì viene pubblicato il bando. Il bando prevede incentivi che possono arrivare fino a 8.000 euro nel caso di acquisti di auto elettriche pure, ma finanzia anche auto diesel e benzina, diciamo convenzionali, però di ultima generazione, devono essere nuove appunto e a basso impatto rispetto a quelle Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, fino anche a Euro 5, che possono essere appunto rottamate. Questo ha lo scopo di andare nella direzione del miglioramento della qualità dell'aria, e sono dei fondi che sono orientati e vincolati proprio a questo. Noi cerchiamo di contemperare l'esigenza di migliorare la qualità dell'aria, che sappiamo non dipendere solo dal traffico automobilistico, ma anche da molti altri aspetti, e con il fatto anche di cercare di dare una mano a chi deve cambiare l'auto, magari la vecchia auto rottamandola in un momento di crisi particolarmente pesante dal punto di vista anche economico oltre che sanitario. E faremo altri bandi anche per il miglioramento degli impianti termici, quindi lo chiamiamo rottamazione stufe, uscirà fra un po', comunque ne approfitterò ancora di voi per darne notizia.
Certo, 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 anche perché veramente sono attenzioni importanti nel contesto di una politica che deve cambiare a tutti i livelli. Io però chiudo, assessore, vorrei un po' stuzzicarla su un aspetto diverso, al di là naturalmente dell'importanza dell'auto elettrica. Lei cosa ne pensa? Abbiamo visto poche settimane fa il Gran Premio Formula E a Roma, abbiamo visto e stiamo registrando gli annunci di Ferrari per la prima auto completamente elettrica. Insomma, spariranno un po' i motori, ma per chi è ancora affezionato al motore, come dicono gli emiliani, lei cosa ne pensa?
Ma intanto, a volte si dice che l'auto elettrica non ha emissioni, questo è un errore clamoroso, perché ha delle emissioni locali, cioè dove c'è l'auto, perché le emissioni non sono solo dal tubo di scarico, ma sono anche dalla polvere sollevata dal rotolamento delle gomme, dall'usura delle gomme, dall'usura delle pastiglie. E quando io dico questo qualcuno sgrana gli occhi, ma ormai con le emissioni dei motori diesel di ultima generazione a livello di polveri sottili, l'ordine di grandezza delle emissioni dal tubo di scarico con quelle delle gomme e delle pastiglie dei freni non è che si discostano tantissimo in particolari condizioni. Quindi non è che l'auto elettrica sia assolutamente in assoluto sempre comunque la meno inquinante, perché poi bisogna tener conto del ciclo di vita dell'autoveicolo, dello smaltimento delle batterie, delle difficoltà che ci sono anche negli interventi di sicurezza. Se voi parlate con un vigile del fuoco vi può spiegare che non è così semplice intervenire su un incidente stradale quando è coinvolta un'auto elettrica, ma anche perché quando noi attacchiamo la spina l'energia elettrica non è vero che è prodotta tutta in forma pulita, perché una parte dell'energia elettrica viene prodotta ancora utilizzando il carbone e quindi non emetto dal tubo di scarico, ma un'emissione in qualche centrale da qualche parte del mondo che sta buttando fuori inquinante. Questo è il mio pensiero in assoluto, e non è solo il mio, ma ho visto che anche l'amministratore delegato di Toyota recentemente ha sottolineato questi aspetti, così come anche altri autorevoli, anche scienziati, c'è uno studio CNR eccetera. In sintesi, il motore a combustione interna tanto discusso in questi ultimi anni e anche demonizzato, io credo che non sia assolutamente ancora arrivato al momento dell'estinzione. Ha ancora margini di sviluppo molto importanti, e questo fatto che continuano a dire che a livello europeo si vogliono cancellare a partire dall'anno X, credo che quell'anno verrà spostato più avanti, proprio in virtù del fatto che l'auto elettrica pura ha moltissimi pregi, moltissimi vantaggi, però non è che sia il bene assoluto, e così come il motore a combustione interna non è che sia il male assoluto. Detto questo, per quanto riguarda l'aspetto relativo alla nostra storia, vorrei ricordare che l'Italia ha fatto la storia del motorismo insieme anche ad altri paesi, e quindi c'è tutto il comparto delle auto d'epoca, che è un settore che dal punto di vista economico garantisce un indotto molto importante e che comunque credo debba essere preservato, visto e considerato che abbiamo giapponesi e americani che vengono ad acquistare le auto d'epoca in Italia pagando le fior di quattrini, e quindi credo che quelle che abbiamo qua dovremmo essere anche, come dire, orgogliosi ed essere nelle condizioni di poterle preservare, non esportandole tutte.
Ecco, allora, ecco qual è l'argomento, assessore, che come dire, anima i nostri ascoltatori, perché qui si stanno improvvisamente svegliando. Allora, qualcuno scrive, probabilmente la conosce, opinione sentimentale da ex pilota, punto di domanda. Invece qualcun altro ci chiede, ma le auto d'epoca? Io adesso qui mi dispiace intrattenerla, ma se ha voglia rispondiamo.
Sì. Le auto d'epoca, per le auto d'epoca ovviamente sapete che c'è il certificato di rilevanza storica, per poter dire che è un'auto d'epoca, quelle vanno in deroga sulle ordinanze anche di blocco del traffico. Generalmente i sindaci, è stato fatto anche un accordo fra ASI e ANCI, quindi i sindaci e il club che rilascia i certificati, per garantire le deroghe nei momenti di blocco, considerando il fatto che le auto d'epoca nel totale sono un numero limitato. Non è un ragionamento da ex pilota, è un ragionamento da un ingegnere meccanico che si è laureato all'Università di Padova e che non segue la moda e fa dei ragionamenti tecnici cercando di non buttare via tutto quello che ha studiato sia all'università che dopo sui motori a combustione interna e sui motori elettrici. A volte io capisco che di ambiente ne parlino tutti e è diventato un simbolo Greta Thunberg, niente contro Greta Thunberg, ma vorrei dire il messaggio che dà forse a volte può essere positivo, ma non vorrei che pensassimo che le politiche ambientali del mondo siano in mano a Greta Thunberg, con tutto rispetto per Greta Thunberg.
Certo.
Ho citato una ricerca del CNR, ho citato amministratori delegati dei più grossi gruppi mondiali che non credo siano degli sprovveduti. Ecco, quindi il mio pensiero, cerco di sostenerlo in tutte le sedi tecniche, quindi non è una questione nostalgica, è una questione tecnica, e credo che, come ho detto anche più volte in commissione, quando si parla di fonti rinnovabili sembra che siano solo cose positive, in realtà le fonti rinnovabili presentano anche un rovescio della medaglia, no?
Certo, come la digitalizzazione. Mi scusi, ma qui poi la lasciamo andare a mangiare, ma qua abbiamo veramente un'insistenza. Allora, intanto l'ascoltatore dell'opinione sentimentale da ex pilota la rifà, dice: ma io volevo sapere l'opinione sentimentale proprio di un ex pilota. Mentre per l'altro che mi chiedeva per le auto d'epoca, scrive: però dicono che sparirà la benzina, come faremo? Se ha voglia rispondiamo ancora a queste e poi chiudiamo.
Sì, no, allora io ripeto, la mia impressione è che non sparirà né la benzina né il gasolio, proprio in virtù del fatto perché ci si renderà conto dal punto di vista tecnico, e purtroppo la politica arriva sempre un po' dopo la tecnica, che il motore a combustione interna non è ancora morto e quindi la benzina rimarrà e rimarrà anche il gasolio ancora per molti molti decenni. Questa è la mia impressione. Ovviamente dal punto di vista dell'ex pilota mi ricordo quando una ventina d'anni fa aprirono le gare, senza arrivare al Formula E, ma le gare anche, non so, i rally piuttosto che le gare di velocità in montagna alle auto elettriche, erano impressionanti perché non le sentivi arrivare e facevano abbastanza impressione, anche pericolose devo dire, perché non sentendole arrivare in un rally dove passano e magari il pubblico in quel momento pensa di attraversare la strada, cosa che non si potrebbe fare ma che a volte fa, sono anche pericolose. Detto questo, per un appassionato pilota il rumore del motore è fondamentale, perché
qui volevamo arrivare, immagino.
Guardare il puntagiri quando conosci la macchina è una cosa che non fai mai, nel senso che tu sai già quando cambiare perché ormai sei in sintonia col rumore del motore, quindi
sì. Credo che poi questo ascoltatore si attendesse una risposta del genere. Bene, assessore, noi non vogliamo approfittare ulteriormente, la ringraziamo, al limite ripartiremo da qui, ma venerdì prossimo saremo ancora in onda con il nostro aggiornamento. Le auguriamo buon lavoro come sempre e buon fine settimana.
Grazie a voi, buon fine settimana a tutti e buona giornata.